lasciamo un po' di spazio al dibattito, chi vuole mettere in comune le questioni che ci sono anche nel giudizio stasera, la propria esperienza di quella che è stata la vita di Don Arturo Paoli, può farlo liberamente.
Ma io prima di tutto volevo salutare Sindaco che torna Fossano, che ritorna per che abbia più occasione di stare tra di noi. E ringraziarla per questo bellissimo libro, per come l'hai scritto, per come si legge veramente di un fiato, e credo che non ho ancora detto che va assolutamente farlo come insomma di tradimento. E poi voglio ricordare che comunque tu hai iniziato a usarlo bene in modo direi professionale, proprio qui, con Piazza Grande, diretta allora da Mini Romita, adesso con un'altra cosa, ma succede. E poi volevo ringraziare Cesare, Carlo Cesare naturalmente. Si diceva questa assonanza tra Cesare e Arturo, e non me ne stupisco perché per quel poco che sono, insomma, sento queste radici, queste fila in qualche modo legano la sua esperienza a quella in qualche modo di Arturo. E quello che mi ha sempre colpito, questo è quello che in qualche modo chiede, no? È proprio questa parabola di parecchi uomini di quell'epoca, di quell'origine, anzi cattolica, Fucci, Democrazia Cristiana, che hanno poi fatto delle scelte sul fronte della ricerca spirituale, della mistica, no? Molto, molto forti. Beh, sono tutti quelli che prima della ricerca spirituale hanno cotti, hanno fatto altre scelte, ma più o meno coetanei di Arturo. Ma mi ha molto colpito sempre questa vicenda di Arturo, di Ferretto, di Dossetti. Ma è uguale in fondo se poi tu qua è stato quasi un viaggio morto per molti anni, ma molte altre figure che avevano questo bacino di formazione comune, penso a un tuo grande amico come Gigi Rai, no? Che hai anche citato in questo nel tuo libro. Uno dei fili conduttori di queste figure è l'incontro con Carlo Foucault, no? Sicuramente, quindi questa figura molto forte, molto centrale in molte esperienze di quei uomini. Ecco, spesso l'interpretazione che è stata data delle scelte di quelle persone, che sono anche la Pila a suo modo, è stata quella quasi di un abbandonare, di un rifiutare, di un ritirarsi, di fuggire, no? E l'esperienza di Arturo Paoli, come tu la comunichi tanto, evidentemente, anche rispetto alla politica, ho visto nel senso dell'incarnazione ancora di più, no? Ecco, come mai, no, c'è stato questo destino comune, sotto certi punti di vista, di queste figure, prima di Concilio, tra l'altro, in gran parte, e in qualche modo hanno preconizzato questa grande lettura che è stato Concilio.
Allora raccogliamo altri interventi e poi siamo un po' in una conclusione finale.
Le domande.
Sì.
Io con il mio amico Giuseppe, qui da Renato, ho avuto la grande fortuna di conoscere quest'estate, la scorsa estate, a Arturo Paoli. E da lui ho ricevuto un'impressione di un uomo estremamente grande nella sua piccolezza, perché ha avuto il coraggio di fare delle scelte sempre coerenti con quello che pensava. Ciò che non capita oggi nei nostri politici, nei nostri... E questo è uno sprono per tutti noi per trasmettere quello che pensiamo, soprattutto con l'azione, l'azione rivolta proprio a modernizzare, a modernizzare il mondo, cioè a renderci tutti capaci di fare una vita degna di noi stessi perché donata agli altri. Tra le tante difficoltà che ha incontrato Paoli negli anni 50 c'è proprio la gerarchia non ha capito il suo pensiero, non ha capito la sua grande forza di amore, perché la Chiesa parlava in modo troppo astratto, troppo teologico, troppo. È una delle figure che ha salvato Arturo Paoli, naturalmente, è Paolo VI. Però vorrei chiedere ancora una cosa a Silvia su questo problema, cioè se non ci fosse stato il Concilio, se non ci fosse stato Papa Giovanni, Paolo VI, che fine avrebbero fatto tutti questi profeti come Paoli, come per ricordare anche un altro grandissimo che è già morto, come Primo Mazzolari, come gente del genere, cioè. Allora la Chiesa nasce veramente dai profeti e questi sono quelli da seguire. Ecco perché la Chiesa tante volte è sorta su questi profeti, che ascolta troppo da altri. Speriamo che ci si svegli, che non ascolti, cioè che la Chiesa sia più pronta ad accogliere queste cose, ma non tanto con le parole, ma con i fatti, con la vita concreta, con delle scelte concrete. Questo è il problema. E questa è la speranza che ci dà oggi Arturo Paoli, perché se lui non avesse la speranza che la Chiesa un giorno sarà veramente coerente con se stessa, con il Vangelo, certo non avrebbe continuato la sua opera, perché lavorare contro il mulino a vento non si può. Invece lui ci dà questa speranza di lottare, e per essere fedeli a Dio e all'uomo, perché chi non è fedele all'uomo non è fedele a Dio, chi non è fedele a Dio non è neanche fedele all'uomo. Grazie.
Prego chi vuole intervenire di cercare di essere breve in modo da lasciare lo spazio a più persone possibile.
Vorrei unire all'elenco dei profeti. Vorrei unire all'elenco delle figure profetiche elencate da Valocco e da Cesco, anche una figura fossanese che possiamo un po' più. Quindi io penso che faccia bene, si inserisca molto bene in questo clima, ed è la figura del Cardinal Pellegrino, un uomo che ha, diciamo, impossibile, venendo da un mondo di potere, no? Culturale, professore universitario, un uomo di potere come un uomo di chiesa che ha potere, e che invece credo che abbia così subito una conversione aprendosi all'altro e all'altro più bisognoso, più povero di quel momento, che era il mondo operaio. E lo collego per l'ultima lettura, mi pare, sì, quando parlava di questo Dio che chiede di lasciar perdere tutto, quando penso a un gesto che non tutti conoscono, che il Cardinal Pellegrino, da vescovo cardinale, quindi che aveva anche delle entrate, maneggiava anche del denaro, quindi aveva delle. E ogni anno azzerava, quindi non apriva i conti, in banca, faceva la lettura, quindi ascoltando l'invito di Dio, chiudeva, azzerava tutti i conti, distribuiva quello che poteva, e ogni anno faceva questo gesto. Mi pare che sia su questa linea profetica, no?
Molto brevemente, mi chiedo oggi dove abita la speranza, chi sono i profeti oggi, dove li incontriamo e cos'è che ci ritiene nascosti, perché probabilmente come il tuo Paolo è stato nascosto per lungo tempo, mi chiedo oggi cos'è che ci copre gli occhi.
Cominciamo a fare un giro di risposte a queste non facili domande.
Comincio dall'ultima. Comincio dall'ultima. Naturalmente leggere la storia contemporanea del proprio giorno è sempre difficile. Due giorni fa si leggeva nel Vangelo della Messa del Giorno che i vostri padri hanno ucciso i profeti e voi costruite delle belle tombe. E questo era storia già dal tempo di Gesù, da prima, eccetera. Il profeta è difficile da riconoscere. Però nella Bibbia c'è anche questa frase che mi sembra che sia buona per il tempo d'oggi. Non abbiamo più re e non abbiamo più profeti. Signore, fino a quando? E forse ci sono i tempi in cui i profeti pullulano e gli anni dal 50 all'80 sono stati ricchissimi, appunto, cioè Cardinal Pellegrino è uno, e poi dopo, non, insomma, si vede che dobbiamo ancora accogliere quel messaggio, non siamo ancora arrivati a una chiesa come annunciata, perché possiamo pensare che questi profeti annunciano qualche cosa. Quindi tutto questo messaggio di Arturo Paoli, che sembra finito nel nulla se guardiamo il concreto di tutti i giorni, noi dobbiamo invece dire, ci ha detto una cosa che succederà, e questo viviamo, la speranza contro ogni speranza. Però bisogna accettare anche dei periodi senza profeti. Poi magari ce ne sono, io non li conosco, non pullulano.
La coerenza, sì. Il discorso di Balocco sul teschino comune di molte figure nel primo dopoguerra.
Ah sì. Sì, sì, il discorso su è vero, tutte queste persone non so se si conoscevano tutte, però come i santi alimentano i santi e fanno nascere santi, così i profeti fanno nascere dei profeti. Possiamo, credo, vedere delle dinastie. Mi dicono che, l'ha detto Silvia, e non, insomma, mi sento molto onorato, mi stupisce, ma insomma, che si sente una sintonia fra me e Arturo Paoli, che ci siamo conosciuti molto di sfuggita. È vero che per me giovane era un po' uno degli idoli, insomma, si leggevano i suoi libri volentieri, se ne parlava, però è anche vero che se è vero, cosa che continua a stupirmi, ma se è vero che ho colto qualcosa di lui è perché intorno a lui c'erano delle persone che ho conosciuto e che mi hanno trasmesso qualche cosa, tipo Don Gigi Re, insomma, di cui siamo stati un po' tutti discepoli, e che era in una relazione con Arturo Paoli di paternità e figliolanza molto forte, anche se sconosciutissimo, insomma, conosciuto da chi lo conosceva, insomma, ecco, ma non dal gran pubblico, insomma. Ecco, credo che sia abbastanza importante questo fatto, e che c'è una parentela che dalla profezia nasce la profezia, e che anche se la profezia è soffocata, non bisogna mai dire è finita. La Bibbia dice: la parola che scende sulla terra non risale senza aver portato frutto. Come la pioggia e la neve scendono sulla terra e non risalgono senza aver portato frutto, così la parola. La parola dei profeti è una parola di Dio, non nel senso del Vangelo, ma è una parola di Dio. C'è lo Spirito Santo. E quindi almeno rimaniamo fiduciosi del fatto che questa parola sta scavando la terra e lavorando la terra. Il Concilio è il grande esempio, sembra quasi affossato, però il mondo è tutto diverso e non ritornerà come prima, e la Chiesa anche, nonostante tutto, e perché era una parola viva e non può morire.
Ma aggiungo un paio di pensieri soltanto, aggiungo il capitolo che non c'è nel libro, che è quella che la riflessione che sta facendo in questo ultimo periodo della sua vita Arturo, il quale ha sempre innestato la sua riflessione, la sua ricerca nella storia che stava vivendo e quindi in quelli che erano i movimenti che avvenivano, per cui c'è un'epoca in cui era la Chiesa, la religione, c'è stato il periodo della politica, c'è stato il periodo del dominio dell'economia e ora in questo ritorno qua in Italia, in questo inizio del XXI secolo, c'è l'attenzione all'uomo, l'antropologia e c'è un piccolo libro che lui cita in continuazione di uno psicoanalista di origini italiane che si chiama Luigi Zoia. Il libro di cui lui ci parla in continuazione è intitolato La morte del prossimo. E il sottotitolo, insomma, la prima di copertina dice che appunto oggi il prossimo è morto perché non abbiamo più nessuno da amare. Allora, se penso che il contesto in cui noi viviamo oggi è questo, di questa frammentazione, di questa solitudine, di questa mancanza di relazione, mi pare che forse si trova una risposta al fatto che non abbiamo i profeti, al fatto che insomma ci troviamo nella situazione drammatica sotto tanti aspetti che stiamo vivendo. Mi viene anche da per contrasto da pensare che la ragione per cui invece fiorissero appunto delle figure capaci poi di fare delle scelte anche così forti, così intense come quella di Arturo, come tutte le altre persone che sono state citate, dipendesse proprio da un tempo storico profondamente diverso. Arturo lo dice sempre, negli anni della guerra, del dopoguerra, erano anni duri, erano anni drammatici, ma erano anni in cui la vita la si viveva seriamente. E quindi a partire da questo io credo che poi molte persone abbiano fatto dei passaggi anche di cambiamento, che non sono rottura ma che sono una coerenza, ecco. E oggi forse dobbiamo davvero riprendere più sul serio la vita che abbiamo. Ed è lo stesso, no, un po' il discorso anche che faceva prima l'amico Gianni quando ci sollecitava a questa coerenza. Ecco.
Il cardinale Pellegrino.
Abbiamo ancora qualche minuto.
Sì. Io sono un prete, parlo del TG2, tagliata grinzano di parrocchie.
E so che domenica nel Vangelo di San Luca c'è una frase finale che dice: quando verrà il figlio dell'uomo sulla terra, troverà la fede? La mia risposta: per piacere, ancora. La seconda cosa, 5 anni fa come oggi, nel Duomo di Fossano, veniva consacrato il nostro nuovo vescovo, Monsignor Giuseppe Cavallo. 5 anni fa, oggi. Quindi, grazie di tutte le cose che sono state dette, che sono state, e continuate a vivere in pienezza la vostra vita con verità, amore, gioia, grazie. Amen.
Credo che effettivamente quando Arturo parlava di Chiesa parlava di noi. Io infatti ho cercato di distinguere quando parlavo di gerarchia e quando parlavo di Chiesa. La Chiesa d'Occidente che pensa alla religione in astratto siamo noi, questo è chiaro. Non è il Papa e i Vescovi, ma è il nostro modo di vedere il cristianesimo che è scandaloso per i popoli dell'America Latina e per i poveri di ogni paese. Quindi è vero, verissimo che la Chiesa siamo noi. E quindi sentiamoci chiamati noi da queste parole.
Brevissimo, un attimo. Correggo un attimo anch'io. Come creiamo una cultura profetica? Cioè, come lavoriamo per creare speranza? E come ci impegniamo anche per creare?
Credo che Arturo ci insegna, ma non solo lui, che ecco, non dico che si creano i profeti, eccetera, quelli li manda lo Spirito Santo, ma che ci sono due cose, che un cristiano deve sempre guardare attentamente e leggere e ascoltare la parola di Dio guardando gli uomini e soprattutto i più poveri, che in cui Gesù ha un volto, perché la parola si è incarnata. Ora, se noi facciamo questo abbiamo già un grosso lavoro da fare e andrebbe già bene. È chiaro che negli anni, gli anni della ricchezza profetica nella Chiesa, c'era stata, grazie a tanti, tra cui anche Carlo e Foucault, visto che parliamo di Arturo Paoli, c'erano tanti che avevano parlato, finalmente tirato fuori i piccoli, gli ultimi. E nello stesso tempo sono anche gli anni in cui è stata tirata fuori la parola di Dio, col concilio e anche il preconcilio. L'abbinamento ha creato i profeti. E credo che questa è l'unica cosa che dobbiamo continuare a cercare.
Lasciamo qua un attimo se ci sono altri interventi. Bene, allora chiudiamo qui questa serata con l'augurio che ognuno di noi torni a casa con un po' di speranza in più e con la voglia di mettere un po' di fare tutto un piccolo passo nella direzione che Arturo Paoli ci ha indicato con la sua vita e che questa sera abbiamo ripreso grazie a questo libro che Silvia Pettiti ha scritto. Ringrazio di cuore tutti e auguro a tutti buonanotte. Grazie.